Spirito Santo. Signore sia con voi.
Dio si è chinato in Cristo su tutta l'umanità ferita dalle fragilità del corpo e dello spirito e ne ha condiviso la vita. Egli chiede oggi a ciascuno di noi di fare altrettanto, diventare lieta notizia di un amore che abbraccia tutti, che non esclude nessuno, che si apre in particolare a chi è emarginato dai pregiudizi e dalle ipocrisie del mondo.
E se noi ci lasciamo colmare dall'amore e dalla grazia di Dio, siamo lieta notizia e lo diventiamo gli uni per gli altri nel momento in cui riusciamo ad avere quei sentimenti di tenerezza verso tutti, come abbiamo appena richiamato, che diventano il segno sacramentale della vicinanza di Dio, che vuole non soltanto salvare tutti gli uomini, ma amarli, colmarli di sé. È la nostra grande vocazione. E questa Eucaristia è il rendimento di grazie per questo dono che trova un motivo in più di allegrezza, di gioia grande per due alleanze nuziali di 50 anni che vogliamo ricordare: quella matrimoniale di Fiori Ugo e Bonfante Marta e quella della professione nei consigli evangelici di Suor Teresina Faccioli, Suora della Misericordia. Con loro e per loro eleviamo il nostro inno di gioia e di ringraziamento al Signore perché le loro grazie diventino anche le nostre e le nostre diventino di tutti. Riconosciamo la fragilità del nostro cuore e chiediamo il perdono di tutti i nostri peccati. Signore, Tu che hai condiviso per compassione tutte le nostre infermità, abbi pietà di noi. Cristo, Tu che Ti sei assiso a tavola con i peccatori, abbi pietà di noi. Signore, Tu che ci insegni ad occupare con Te l'ultimo posto, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Alla festosa assemblea della nuova alleanza, fa che la tua Chiesa onori la presenza del Signore negli umili e nei sofferenti, e tutti ci riconosciamo fratelli intorno alla tua mensa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Come ci sono sempre famiglie nuove, ricordo per coloro che non lo sapessero e desiderano approfittarne che per i bambini c'è anche uno spazio dedicato nell'alta sacrestia con dei giochi per loro in cui è possibile ascoltare e partecipare alla Santa Messa.
Dal libro del Siracide. Figlio, compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti, perché grande è la potenza del Signore e dagli umili Egli è glorificato. Per la misera condizione del superbo non c'è rimedio, perché in lui è radicata la pianta del male. Il cuore sapiente medita le parabole, un orecchio attento è quanto desidera il saggio. Parola di Dio. Hai preparato, Dio, una casa per il povero. I giusti si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano la gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. Signore è il suo nome. Padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Pioggia abbondante hai riversato, Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato. In essa ha abitato il tuo popolo, in quella che nella tua bontà hai reso sicura per il popolo, o Dio, per il povero, o Dio.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile, né a un fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola. Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti, i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova. Parola di Dio. Sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me che sono mite e umile di cuore.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te. E colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Parola del Signore.
Marta e Ugo, 50 anni di matrimonio, Suor Teresina, 50 anni di professione religiosa, sono due alleanze nuziali, complementari. Quella del matrimonio che ci dice che siamo chiamati a essere icona della Trinità, della comunione che c'è tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che pur essendo tre persone sono una cosa sola, i due coniugi diventano una cosa sola nel matrimonio. E noi ringraziamo Dio per questo percorso così significativo e ricco che ha accompagnato tutta la vostra esistenza e per la vostra fedeltà con cui avete risposto. E la professione religiosa, che è un'alleanza nuziale che ci ricorda che Dio comunque ha fatto un patto con il suo popolo e che la comunione che noi siamo chiamati, che trova nel matrimonio un'immagine significativa, troverà una modalità diversa nel regno, di cui la professione religiosa è un anticipo, è una profezia. E ringraziamo anche per questi 50 anni così significativi, come diremo anche nella preghiera, sia per gli sposi sia per Suor Teresina, per un ringiovanimento del cuore secondo la grazia che viene dal Vangelo. E auguriamo a Suor Teresina, plasmata dal carisma della misericordia per 50 anni, di essere capace con la sua testimonianza di plasmare a sua volta le persone che incontra, testimoniando non soltanto il carisma del fondatore Beato Carlo Stepp, ma soprattutto il carisma di cui il fondatore è icona, perché la misericordia scaturisce dal cuore di Dio. Quindi auguro a tutti voi nella complementarietà, ma anche all'Assemblea, perché noi in questo momento siamo la sposa di Cristo, chiamati a ricevere da Lui il dono della vita, non soltanto di riconoscere il dono e di elevare un rendimento di grazia al Signore, ma di essere capaci di narrarlo con umiltà, come ci ha suggerito il Vangelo, e con fecondità, quella fecondità di cui è capace di renderci lo Spirito Santo che abita in noi. Tra poco pregheremo per voi, anche se lo stiamo già facendo, ma ci sarà un'intenzione di preghiera dei fedeli e poi ci sarà un momento particolare in cui rinnoverete il vostro patto davanti all'altare del Signore. Entriamo nel Vangelo. Due premesse. La prima, vi dico subito che le esigenze presentate da Gesù in questa pagina noi non riusciremo a praticarle con immediatezza. Probabilmente usciremo di questa chiesa così come siamo entrati. Forse metterà in noi un desiderio, sarebbe già molto. E sarebbe una grazia se poi lasciassimo che questo desiderio interrogasse la nostra vita per ispirarla e quindi per conformarla a quello che Gesù ci dice. Ma sia chiaro, noi non riusciremo a mettere in pratica subito, ci vuole tutta una vita, quindi allontaniamo ogni forma di ingenuità a questo proposito. Seconda premessa, qualcuno tornando a casa probabilmente sentirà il desiderio di cominciare ad invitare a tavola persone emarginate che troviamo per strada per mettere in pratica il Vangelo. Sarebbe già tanto, ma non è questo il significato del Vangelo. Oppure qualcuno, se sarà invitato, si metterà all'ultimo posto, magari anche in chiesa, ma non è questo il significato del Vangelo. Che cosa ci vuole dire il Vangelo? Che cosa ci vuole chiedere? E quale trasformazione sarebbe capace di compiere in noi se lo accogliamo, se lo viviamo? Rispondiamo. Parto dalla seconda parte del Vangelo, quando Gesù dice a colui che lo ha invitato a quel pranzo: quando inviti qualcuno, non invitare i ricchi, gli amici, i parenti, ma invita i poveri, storpi, ciechi e zoppi. Cosa vuol dire? Innanzitutto, mangiare con qualcuno per un ebreo è condividere la vita, non è semplicemente invitare a tavola. Condividere la vita, al punto che ci si coinvolge a vicenda, nel bene e nel male. Per un ebreo tuttora è inconcepibile sedere a mensa con un peccatore, con un impuro, perché il cibo che mangia lo renderebbe contaminato della stessa impurità, sarebbe un contagio. Chi erano i ciechi, gli storpi, gli zoppi? erano considerati impuri e maledetti da Dio, perché la loro condizione era segno di un male che avevano commesso e perciò dovevano essere esclusi. Non potevano entrare nel Tempio di Dio. Così prescriveva la legge di Mosè. Ma la legge di Mosè è legge di Mosè degli uomini o è legge di Dio? Oggi chi rappresentano questi impuri? Molte categorie che spesso proprio noi cristiani, virtuosi ma ben pensanti, rischiano di emarginare, etichettandoli come non degni di Dio. È capitato molte volte nella storia della Chiesa e sta capitando ancora. È un abominio, perché Dio non esclude nessuno. Difatti Gesù, secondo i padri, è venuto nel mondo e hanno voluto scegliere questa immagine per dichiarare il suo venire nel mondo. È venuto a sedere a mensa con i peccatori, con gli esclusi. Gli esclusi, così pensati dagli uomini, sono stati emarginati dagli uomini rispetto a Dio, e Dio che cosa ha fatto? È venuto loro incontro. E se questi poveretti non potevano entrare nel Tempio di Dio, è Dio che è uscito dal Tempio e li ha incontrati nella loro umanità, nel luogo in cui vivono, per narrare loro la lieta notizia non solo con le parole, ma con la vita, perché Gesù ha condiviso con loro la vita, che Dio è dalla loro parte, che Dio è capace di compiere non soltanto la loro purificazione, ma di disintegrare quel titolo di emarginazione che viene dato dagli uomini. E guai, guai, se nell'atteggiamento della Chiesa o di un cristiano, anche nei confronti della persona che ci potrebbe, potremmo pensare, la più degna di esclusione, noi avessimo nei suoi confronti un atteggiamento di esclusione. Dio non lo vuole. Dio vuole risanare, Dio vuole amare, Dio vuole ricongiungere, Dio vuole rinnovare. E sappiamo dalla storia di tanti santi che proprio coloro che secondo la mentalità degli uomini parevano i più distanti sono diventati i più vicini. Quindi Gesù è come se ci dicesse: tu, voi miei discepoli, con chi volete sedere a mensa, cioè con chi volete condividere la vostra vita? Per chi volete donare la vostra vita? Volete essere mio strumento? Volete essere il segno di un'amabilità di Dio che è capace di far sentire agli uomini che percorrono le nostre strade che la Chiesa e il cristiano è un segno vivente e credibile di tenerezza e di accoglienza, mai di giudizio, mai di disprezzo, mai di condanna? Gesù ha condannato soltanto l'ipocrisia, ma non ha mai condannato un peccatore. Anzi, i peccatori erano dichiarati i suoi amici, eh? È andato a mangiare con un pubblicano, è amico delle prostitute. E dire questo, al tempo di Gesù soprattutto, significava dire ha condiviso la vita con loro. Sì, Gesù è venuto nel mondo per condividere la nostra vita e non soltanto, come dicevo prima, per guarirla e neanche solo per santificarla, troppo poco, ma per renderla degna di Lui, renderla degna di Dio. E allora la domanda la rivolge a noi. Noi dobbiamo essere, lo ripeto, segno di questo Dio ancora vivente che chiede di non essere contraddetto né dalle nostre parole e neppure dai nostri gesti. Arriviamo alla prima parte del Vangelo. Quando siete invitati, non mettetevi al primo posto, mettetevi all'ultimo, fa riferimento all'usanza del tempo, che c'era una categoria, una gerarchia nel sedere a tavola. Perciò se uno impropriamente aveva occupato un posto che non era suo, se un ospite più importante arrivava in ritardo, gli doveva cedere il posto. Ma Gesù non vuole dire questo. Non vuole dire che posto dobbiamo occupare a tavola, e neanche nella Chiesa, e neanche nel mondo. Vuole dire che posto dobbiamo occupare davanti a Lui in mezzo ai fratelli, che è il posto dell'umiltà. L'ultimo posto non significa vivere nel mondo appiattendo e annullando le nostre risorse, perché noi dobbiamo dare sempre il meglio di noi stessi, ma darlo con l'umiltà di colui che non vanta nessun merito e che sa che di fronte ai fratelli è un uguale. indipendentemente dal posto che occupa nella Chiesa, indipendentemente dal posto che occupa nella società, nella politica o nel mondo, perché tutti siamo degni della stessa grandezza e tutti sappiamo di essere piccoli davanti a Dio. Diamo il meglio di noi stessi, ma con la capacità di occupare interiormente l'ultimo posto senza vantare meriti. E Gesù non ci chiede questo semplicemente per la ricerca della virtù dell'umiltà, perché guardate che la virtù dell'umiltà fine a se stessa non serve a niente. Non serve a niente. Anzi, chi si rende umile, lo sappiamo molto bene, di fronte alla logica del mondo è deriso. Allora voi mi direte, ma perché dobbiamo cercare di vestire questa virtù che è la prima virtù per eccellenza, che apre la porta a tutte le altre virtù? Non per virtù in se stessa, dicevo, perché ci sono delle persone non credenti che sanno benissimo essere umili. La motivazione dell'umiltà per noi consiste nel desiderio di imitare colui che ha preso l'ultimo posto, nel desiderio quindi di diventare come lui, che è Cristo. Ed è proprio nel suo occupare l'ultimo posto, ma dando il meglio di se stesso, lui che era il figlio di Dio, che si è fatto uomo, che ha cambiato il volto della storia e ha permesso, nella virtù della sua umiltà, di dare una fecondità straordinaria all'efficacia del suo amore, di tutto quello che ha detto e di tutto quello che ha fatto. Perché questa virtù condisce e dà significato a tutte le altre, ma è lui che la dà. E allora, se noi riuscissimo davvero a trovare questa dimensione, ci riusciremo solo nella misura in cui, affascinati da colui che è nostro Maestro e Signore, desidereremmo di diventare come Lui e di fare come Lui. Molte volte, sto per concludere, ho citato l'esperienza spirituale di Charles de Foucault, che ormai molti di voi conoscono, un uomo che aveva abbandonato la fede nell'età della giovinezza, che aveva cercato il significato della vita nel successo, nei piaceri della vita. È stato un dissoluto, un carattere impossibile. Ma Dio non si stacca dal cuore di nessuno. E in un momento particolarmente significativo della sua vita gli ha messo una sete interiore che nessuno e nulla è stato capace di saziare. Non sapeva che era Dio che lo cercava. Lo ha intuito, al punto che a un certo punto, in una sua preghiera, che io credo sia una delle preghiere più belle che un credente o un possibile credente può fare, ha detto: Signore, se tu esisti, fa che io ti conosca. E ha avuto il coraggio un giorno di varcare la porta di una chiesa, c'era un sacerdote in un confessionale che poi diventerà il suo direttore spirituale, l'abbé Yvelin. Si accosta, voleva parlare, il sacerdote gli dice: no, tu non parli, tu ti confessi. Lui non sapeva neanche come poteva svolgersi una confessione, ma quel curato, quell'abate è stato capace di toccare, come ministro di Dio, le corde più profonde della sua esistenza. E Charles de Foucault è uscito da quella confessione completamente trasformato, svuotato, rivoltato come un calzino. E nel momento in cui ha sentito questo amore di Dio che lo trasformava, ha sentito il desiderio di diventare come Lui, di ripetere la vita di Cristo, che dovrebbe essere il desiderio di ogni cristiano, perché la vita cristiana è tentare di somigliare sempre di più a Cristo, non fisicamente, come dicevamo anche domenica scorsa, ma soprattutto con la vita interiormente. E il suo padre spirituale, l'abbé Yvelin, gli diceva spesso: cerchi di imitare l'unico modello, Cristo, che ha scelto e occupato a tal punto l'ultimo posto che nessuno potrà mai più rubarglielo. E difatti Cristo ha preso l'ultimo posto tra gli uomini, ha preso l'ultimo posto sulla croce come il più grande dei maledetti, degli impuri tra gli uomini, e ha preso l'ultimo posto negli inferi e li ha svuotati per liberare tutti gli schiavi della morte e dell'iniquità e concedere loro la grazia della dignità dei figli di Dio. E continua a compiere questa opera nel cuore di ciascuno di noi, nel cuore del mondo, nel cuore di ciascuno di noi se lo lasciamo operare, nel cuore del mondo se noi diventiamo i suoi strumenti. E allora torna a dirci, a chiederci se comprendiamo come ha preso l'ultimo posto e se vogliamo fare come lui per trasformare il mondo. Potrei sintetizzare tutto questo allora non solo con l'espressione della Bevelin, cercare di imitare il modello unico che ha occupato a tal punto l'ultimo posto che nessuno potrà mai toglierlo, con un adagio di un padre della Chiesa, Diadoco di Fotica, che diceva che la vera umiltà si conquista nella misura in cui si cerca quotidianamente di coltivare l'oblio, la dimenticanza dei propri meriti, perché l'unico nostro merito è la misericordia di Dio. Chiamo Marta e Ugo e anche Suor Teresina qui davanti all'altare del Signore per rinnovare la grazia. Carissimi Ugo e Marta, Suor Teresina, ricorrendo per voi coniugi il 50° del vostro matrimonio, per te Suor Teresina il 50° della tua professione nei consigli evangelici, davanti al Signore siete chiamati a rinnovare i vostri impegni solennemente sanciti davanti all'altare, perché la Divina Grazia vi confermi nel santo proposito, rivolgete e noi con voi a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica. Cominciamo con i conti.
Benedetto sei tuo Padre, per la tua benevolenza ho preso Marta come mia moglie.
Benedetto sei tuo Padre, per la tua benevolenza ho preso Ugo come mio marito. Benedetto sei tuo Padre, perché ci hai benignamente assistiti nelle vicende lieti e tristi della vita. Aiutaci con la tua grazia a rimanere sempre fedeli del reciproco amore, per essere buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo Signore.
Datevi la mano destra come nel giorno del vostro matrimonio. Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore e colmi la vostra casa delle sue benedizioni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore Dio fedele, che hai dato alla nostra sorella Suor Teresina, Suora della Misericordia, la gioia di rinnovare dopo 50 anni la sua consacrazione al tuo servizio, accogli il nostro umile ringraziamento e conferma in lei il santo proposito di dedicarsi sempre più alla lode del tuo nome e al ministero della tua misericordia alla salvezza dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. E per gli uni e per gli altri un bel applauso di... Credo in un solo Dio. Cattolica e apostolica, professa solo la Chiesa, per non dominare. a Gesù, che è il mediatore della nuova alleanza, rivolgiamo le nostre invocazioni e acclamiamo: Cristo, ascoltaci.
Signore, donaci la sapienza del cuore, che ci fa intravedere dove sta la vera beatitudine e come conseguire la ricchezza del regno che non tramonta. Ti preghiamo.
Cristo, ascoltaci.
Ti sei fatto umile per liberare l'uomo da ogni forma di umiliazione. Donaci la gioia di vivere un'autentica carità fraterna. Ti preghiamo.
Cristo, ascoltaci.
Hai voluto indicarci, nella scelta dell'ultimo posto, la via della vera grandezza e della libertà da ogni vanagloria. Donaci una fedeltà perseverante alla parola del tuo Vangelo. Ti preghiamo.
Cristo, ascoltaci.
La situazione internazionale, in particolare della Siria e del Medio Oriente, ci interpella per invocare saggezza e prudenza. Insegnaci ad essere costruttori di pace e ad essere custodi dell'uomo e del creato. Ti preghiamo.
Cristo, ascoltaci.
Nel cuore dei coniugi Fiori Ugo e Bonfante Marta, rinnova l'alleanza nuziale che hanno celebrato 50 anni fa davanti al tuo altare, e colmagli di ogni beatitudine e di ogni grazia. E a Suor Teresina Faccioli, che celebra 50 anni di professione religiosa, concedi un cuore rinnovato dalla freschezza della grazia evangelica e radicato ancora più profondamente nel carisma della tua misericordia. Ti preghiamo.
Cristo, ascoltaci. O Padre, tu hai aperto per noi la via per giungere alla piena comunione con te, mediante Cristo tuo Figlio, venuto nel mondo ad occupare l'ultimo posto. Fa di noi degli umili servitori del tuo regno, capaci di imitare il suo amore che salva. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, Signore, l'offerta che ti presentiamo e compi in noi con la potenza del tuo Spirito la redenzione che si attua nel mistero, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti a
te. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
Che cosa buona.
È veramente giusto renderti grazie, Padre misericordioso. Tu ci hai donato il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro fratello e redentore. In Lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Mai Egli si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli, con la vita e la parola annunziò al mondo che tu sei padre e hai cura di tutti i tuoi figli. Per questi segni della tua benevolenza noi ti lodiamo e ti benediciamo, e uniti agli angeli e ai santi cantiamo l'inno della tua gloria. Soprattutto in quest'ora in cui il Cristo tuo figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo figlio si presenti in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Cristo tuo figlio, e lo hai chiamato alla tua destra re immortale dei secoli e signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue, e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo figlio.
Fortifica il tuo popolo con il pane della vita e il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede e nell'amore, in comunione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Giuseppe. Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna, dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, con con San Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli e i martiri, Santo Stefano e i nostri patroni e tutti i santi, innalziamo a te la nostra lode nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ricordiamoci che se noi come Chiesa oggi, siamo noi la Chiesa, ripetessimo l'errore dell'Antico Testamento di escludere qualcuno dalla presenza di Dio perché li riteniamo non degni o impuri, Dio lascerà la Chiesa per andare incontro a quelle persone. Chiediamo di diventare strumenti della sua misericordia e che quel peccato, quella contraddizione in noi non accada mai. E diciamo insieme: Padre nostro che sei nel cielo,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace. Secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Con gioia e nello spirito della riconoscenza a Dio di questa festa nuziale, datevi un segno di pace.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, corpo santo di Cristo,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona la tua pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Signore, non sono degno di partecipare alla messa, sono tanto.
Thank you.
Martedì sera alle 23 per coloro che si sono iscritti, cresimati e famiglie, partenza per Roma per l'udienza con Papa Francesco. Domenica prossima, festa dell'anziano, per le iscrizioni al pranzo, passare in sacrestia dopo la messa o in canonica entro giovedì. Domenica, nel pomeriggio, vivremo anche la festa dei collaboratori della colonia, secondo il programma che tutti dovrebbero aver già ricevuto. Sempre domenica prossima, essendo la seconda del mese, proponiamo la raccolta per i lavori in parrocchia. Vi siete accorti dal foglietto liturgico, sotto il titolo della domenica, che questa è anche l'ottava giornata per la salvaguardia del creato? Abbiamo pregato anche un accenno per questo. Ricordo che è disponibile il messaggio dei Vescovi sul sito della nostra parrocchia. Ancora un augurio grande, Suor Teresina, Ugo, Marta, per il dono che il Signore vi ha fatto e che ci ha fatto oggi per mezzo di voi. E a tutti adesso la benedizione del Signore. Buona domenica, buona festa a tutti. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore e ci spinga a servirti nei nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. L'umiltà sia la vostra forza. Andate in pace.
Preghiamo.